Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
E buonasera ascoltatori, Radiovisioni e i suoi radiovisionari questa settimana vi metteranno una camicia di forza bella stretta e vi butteranno in una squalida cella illuminata da un unico neon tremolante. Dalla scanzonata schizofrenia di Celestini alle registrazioni di Simon sorvolando il nido del cuculo. Come ogni lunedì in studio il vostro quotatissimo direttore Boston, la sua infermiera caposala Giulia,
buonasera.
Lo psicanalista Rick,
buonasera.
Non perderanno l'occasione di una puntata memorabile, dato che la portantina Michela è stata internata e confinata alla sala comandi. Ce la fai a dire almeno buonasera?
Buonasera.
Comunque Michela non ci lascerà soli perché sarà alla sala comandi, come già detto. Vi ricordo i contatti per parlare con lei ed intervenire in diretta sulla trasmissione: diretta @radiofonica.com per il contatto MSN, Radiovisioni Radiofonica e radiofonica.com scritto tutto a lettere per i gruppi su Facebook, e www.radiofonica.com per la chat del sito. Anche oggi si vinceranno i due biglietti per il cinema multiplex Giometti ed uno per il cinematografo Sant'Angelo con il nostro fantastico quizzettone. Ma prima di cominciare con la puntata vera e propria, io metterei subito un bel pezzo musicale scelto dalla nostra Giulia Ioco e ci ascoltiamo fra poco con La pazzia al cinema.
Kept me sane for a couple of years as he drank.
Voglio citare testualmente Alberto Crespi, che è il critico dell'Unità, che scrive così riguardo al tuo film: un film su di noi, anche se crediamo di non essere matti. Quindi hai deciso di raccontarci la follia per farci specchiare in qualche modo nella nostra follia stessa? Perché?
Ma io credo che negli anni 60-70 si diceva i matti non esistono, si diceva in maniera provocatoria per dire che il matto era una sorta di rivoluzionario, insomma, che doveva essere riportato nella complessità della realtà proprio per sconvolgerla, insomma, no? E io credo che invece i matti non esistono, nel senso che non esiste nessuno che è soltanto matto, cioè il disagio è un po' come... che ne so, insomma, è come una qualsiasi altra malattia, cioè non esiste il disagiato, che è soltanto disagiato, esiste il disagio come parte della tua condizione, per cui quando parliamo di disagio in realtà parliamo di tutti, e certo c'è poi qualcuno che effettivamente la vive in maniera più drammatica rispetto a qualcun altro che invece la gestisce un po' meglio, però il disagio è qualcosa che è un discorso che appartiene a tutti quanti, è una condizione che tutti quanti...
E questa era l'intervista che ha fatto la nostra Michela quando aveva ancora la voce ad Ascanio Celestini al Teatro Morlacchi, quando è venuto per la prima di La Pecora Nera, il suo primo film, il suo primo lungometraggio, dopo che ha fatto solamente libri e spettacoli teatrali. Infatti La Pecora Nera è tratto da un suo precedente spettacolo teatrale, uno dei suoi monologhi che penso conoscerete un po' tutti, ha uno stile un po' inconfondibile, di lui che racconta queste storie di vita vissuta che gli è stata tramandata in qualche modo, lui ha in qualche modo cercato e prodotto di sua volontà. In particolare La Pecora Nera è un progetto che lui ha cominciato nel 2002 andando a fare delle interviste grazie al supporto del Teatro Stabile di Perugia a vari pazienti di manicomi o ex manicomi, dato che non dovrebbero più esistere queste strutture, e che poi è diventato uno spettacolo teatrale nel 2005. E nel 2010 appunto è diventato film ed è stato presentato addirittura a Venezia come ha partecipato per il Leone d'Oro come opera prima. Noi l'abbiamo visto, noi di Radio Visione, l'abbiamo visto quando è stato proiettato al Cinema Zenith con in tre spettacoli presentati e dibattuti poi in seguito dallo stesso Celestini che era ospite. Che dire, vogliamo subito sbilanciarci su un confronto tecnico?
Possiamo dire che si vede un po' che è un'opera prima da un punto di vista registico, quello sicuramente. Possiamo dire che gli attori sono molto bravi, secondo me, in particolare anche Tirabassi nella parte del suo coprotagonista.
Sì, perché poi è l'unico, diciamo, attore poi di nome, di insomma di risentito, rivisto comunque, no? Era un basso budget il film e non si è puntato sul cast e sul grande nome, ma sul, diciamo, sullo charme di Celestini e dei suoi spettacoli.
Famoso charme
nel pizzetto e la cresta storta. No, vabbè, Celestini poi è tipo molto disponibile, ci ha spiegato insomma come è nato tutto il film, che è stato aiutato tantissimo dal cast e da tutta la produzione. E per chi non l'avesse visto, citiamo brevemente la trama. È la storia di un ragazzo che ha una mamma in condizioni di salute e psicologiche non
precarie.
Al top, diciamo, precarie, e ha una famiglia, quindi con due fratelli maggiori ed un padre che lo trascurano. Infatti lui vive con la nonna che fa una vita nella periferia romana, della terra, insomma, le galline, a qualche coniglio, insomma, qualche prodotto così, insomma, genuino.
La classica borgata romana, soprattutto anche perché bene o male, se facciamo un attimo due conti, saranno stati fine anni 60.
No, infatti, come dice lui, dai favolosi anni 60 infatti, fino al 2005 la storia è narrata. E questo ragazzino che appunto non si può permettere i vestiti o le cose per andare a scuola, le va a prendere di seconda mano al manicomio, dove la nonna portando le uova alla suora direttrice del manicomio ha in cambio dei vestiti che ormai i pazienti non mettono più da dare al nipote. Ed è lì che lui ha questa familiarità con i manicomi, no? Dice che ci sono le due porte, una per uscire, una per entrare, ma una sempre chiusa. Insomma, c'è tutto questo giro di di racconti che lui fa di quando era ragazzino e vedeva per la prima volta il manicomio, un luogo che poi diventerà casa, perché non essendo bravo a scuola e non avendo prospettive per un futuro migliore, la suora lo prende sotto la sua ala e gli dice che gli insegnerà il lavoro di infermiere e almeno da grande perlomeno sarà in grado di badare ai matti che stanno nel manicomio.
Che poi è un modo per far sopravvivere, diciamo,
una famiglia, comunque
una famiglia degli ultimi, perché tra virgolette possiamo considerare la sua famiglia anche la scena in cui comunque lo va dal padre insieme ai fratelli che fanno venire la prostituta e poi arriva la polizia eccetera eccetera, rappresenta un po' quegli ultimi di periferia della periferia romana, raccontati anche in tanti altri film, soprattutto negli anni 60, 70, diciamo.
Un po' alla Pasolini.
Sì,
sì, c'è molto di Pasolini nel modo in cui ha fatto cinema per la prima volta Celestini. Comunque, diciamo, questo ragazzino che viene messo al manicomio, quindi la storia viaggia su due binari paralleli, i favolosi anni 60 di quando lui è ragazzino e il 2005 di quando lui ormai è già grande e si prende cura di un matto, di un paziente che si chiama Nicola, lo accompagna a fare la spesa, gli spiega un po' come funziona la vita, le marche, le sottomarche, il discount, insomma, gli spiega un po' la vita comune. Fino a che poi arriviamo al colpo di scena finale, diciamo, adesso lo vogliamo dire? Lo diciamo? Sì, lo diciamo perché è dal 2005 che esiste, adesso se è un colpo di scena questo è clamoroso. E fino a che arriviamo, diciamo, al punto di scena della storia in cui i due flashback in qualche modo si riuniscono, perché si vede l'amico di Celestini bambino che muore cercando di scavalcare il grande cancello del manicomio. Da quel momento lui ha una schizofrenia che lo rende con una doppia personalità e si vede la suora che lo chiama con il suo nome di battesimo, che finora non si era mai ascoltato durante il film, ed è Nicola, che è lo stesso nome del matto. Infatti poi si capisce dal proseguo della storia che in realtà lui ha sempre parlato con se stesso quando invece parlava con Giorgio Di Rabassi, che era il matto Nicola, in realtà era la sua seconda personalità. Come dire, diciamo che come dal punto di vista della sceneggiatura, del film, del soggetto, non è questa originalità paurosa, cioè ci sono migliaia di film da Hitchcock in avanti che hanno trattato questo tema della doppia personalità, Fight Club, Psycho, mille altri, insomma, quindi non era questo il metro di giudizio per giudicare il cinema e il film di Celestini. È tutt'altro, ma quello lo sapevamo già, insomma, il modo di raccontare, di narrare le storie di Celestini, è questa la parte clou del film che è stata trasportata dallo spettacolo teatrale al grande schermo.
Allora, la nostra Michela Muta, che questa sera purtroppo non può parlare, però può scrivere, e quindi mi ha detto di comunicare al nostro vasto pubblico e a te, mio caro Simone, che in realtà nello spettacolo teatrale la fine è un po' diversa, nel senso che Nicola muore.
Vabbè, quindi, ma non era questo, diciamo, come dicevamo, non è il finale che noi cercando, non cercavamo un soggetto da colpo di scena o una sceneggiatura, insomma, che ci rendesse in qualche modo sorpresi. Quello che si va a cercare sul cinema, sul modo di lavorare di Celestini, è la narrazione e in questo caso per esempio anche la fotografia.
Diciamo che destava un po' curiosità vedere da un lato uno spettacolo teatrale trasportato dallo stesso autore, dallo stesso regista dello spettacolo teatrale al cinema, e magari anche dall'altro lato vedere un po' quel suo narrare tipico celestiniano, dei suoi spettacoli, dei suoi monologhi, come si poteva rapportare con un linguaggio molto visivo come quello del cinema.
Sì, diciamo, infatti, diciamo che comunque la fotografia lo aiuta, nel senso non ci sono delle scene particolarmente che ti distolgono l'attenzione dal narrato, c'è sempre questa voce fuori campo di Celestini che parla e che in qualche modo diciamo favorisce la narrazione di tutte le vicende.
Mi faceva notare Bernardo Romini, che salutiamo, che la fotografia del film La Pecora Nera è di Cipri, uno dei due di Cinico TV. Cipri,
sì, e Cipri e Maresco, grandissimi tra l'altro. Bene. Speriamo prima o poi di parlarne.
Cipri e Kodak,
sì,
diciamo.
Lui
non si era sentita forte, grazie.
No, forse potevamo anche farne a meno, però.
E cosa dice, gli è piaciuto?
E in realtà non me l'ha detto, ma semplicemente suggerito questa indicazione.
Ma facciamo un radiovisionometro sulla Pecora Nera di Celestini. Rick,
Io sono un po' in dubbio, direi tra un 2 e mezzo e il 3. Non sopra il 3 però.
Sì.
Io rimarrei sul 3 più che altro proprio per una questione di coerenza nel rapporto dal teatro al cinema.
Io invece gli do 2 e mezzo perché secondo me non è stato niente di così clamoroso. Va bene che è un'opera prima, va bene tutto, però non è questa grandissima perla del cinema, questo mattone clamoroso nella storia del cinema.
La nostra muta
ci dice 2 e mezzo, ce lo fa a gesti con le dita, ma noi ci crediamo e ci potete credere. Io passerei al secondo pezzo musicale scelto dalla nostra Giulia e poi ritornerei con il quizzettone.
Preparatevi ad ascoltare La follia della donna di Elio Storetese.
Sì, chi è? Ah, ciao Roger. E no, sto accanto a pezzo, dai. E non te posso far salire, conosca voi mi ploi. Poi pigliate l'idea mia per fare i dischi vostra. Botte saluto, sta a girare il nastro, devo di scarpe, ciao.
Scarpe di merda, la donna che costano milioni al suolo.
E pensare che tutto questo lo hanno deciso
i ricchioni.
C'è un cartello di Ricchioni che ha deciso che l'anno scorso andava il rosso e quest'anno il blu. Pantaloni a coste che costavano al mercato euro 23. Oggi li trovi alla boutique, comprati dalle donne ricche. L'han deciso i ricchioni e io devo accettarlo. La follia della donna, quel bisogno di scarpe che non vuole sentire ragioni. Cosa sono i milioni quando in cambio ti danno le scarpe? Non hai mai pensato a un tatuaggetto, la tua amica sfoggia un tatuaggetto, corri, corri a farti un tatuaggetto, d'improvviso hai bisogno di un tatuaggetto, un tatuaggetto.
Questi erano Elio e le storie tese, di cui Giulia, la mia spalla preferita, ci potrebbe dare delle delucidazioni sulla scelta di questo brano.
Ho scelto questo brano perché alla fine è il clou delle manifestazioni della follia femminile, più che altro negli abiti, che spesso devo dire siamo realmente compulsive, quindi devo riconoscere che Elio ha avuto ragionissima a scrivere questo testo, sperando che avete gradito. Boston, prego.
Sì, io ho gradito, ero andato al bagno nel frattempo. Comunque, passiamo al quizzettone di Radio Visione, incredibile,
oh,
quizzettone
finalmente.
Che vi fa vincere 3 biglietti per il cinema, per i cinema di Perugia. Allora, questo quizzettone ovviamente è in tema con la puntata. E il primo indizio, vi voglio dare 2 indizi. Vi voglio dire che questo film è prodotto negli Stati Uniti, ma è ambientato in Inghilterra, quindi un grandissimo aiuto già vi sto dando. E che ha a che fare in maniera un po' non proprio diretta, ma comunque abbastanza importante, con la mamma di Charlie Chaplin. Voi di questo film mi dovete dire titolo originale, regista, produttore e romanzo da cui è tratto. Adesso sembra che vi ho dato pochi indizi, però posso dirvi anche che è un ultimo film B-movie girato e prodotto da produttore che ha appunto prodotto questo film, ed è di una casa di produzione clamorosamente famosa per l'epoca. Basta, non vi dico nient'altro. Mandate la vostra domanda, la vostra risposta completa, corredata di nome e cognome, altrimenti non possiamo darvi il premio, a radiovisioni.radiofonica.radiovisioni@gmail.com.
Perfetto.
La vogliamo ripetere? radiofonica.radiovisioni@gmail.com. Oh, benissimo. Ma passiamo alla rubrica che voi preferite, perché dovete indovinare senza vincere nulla, che è Lo sapevi che?
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radio Visioni! Sono Corrado Guzzanti, sono Corrado Guzzanti.
Mi chiamo Christine Collins. Il 10 marzo mio figlio Walter Collins, di 9 anni, è scomparso. Dopo 5 mesi di indagini mi è stato portato un bambino da DeKalb, in Illinois. La polizia di Los Angeles ha detto a me e a voi che quel bambino era mio figlio. Non era mio figlio.
È lei la signora Christine Collins?
Sì.
Sono il pastore della chiesa presbiteriana di St. Paul. La mia missione nella vita è portare alla luce tutte quelle questioni che la polizia di Los Angeles vorrebbe tenere nascoste. Questo dipartimento di polizia non tollera le critiche e lei è in condizione di metterli in imbarazzo, e allora non piace.
Io rivoglio solo mio figlio.
Perché fa questo, signora Collins?
Avete smesso di cercare mio figlio!
Perché dovremmo cercare qualcuno che abbiamo già trovato?
Il sindaco non vuole più sentirne parlare.
Non potete farlo!
Consegnate la signora al reparto psichiatrico del Los Angeles County Hospital.
Firmando certifica che la polizia ha avuto ragione nel mandarla qui in osservazione.
E allora di che film stiamo parlando? Vediamo di indovinare questo film, che è di un regista molto famoso, veramente molto famoso, che è anche uno degli attori più noti del panorama del cinema americano. È un film abbastanza recente e appunto narra la storia di questa madre che viene rapito il figlio e che deve vivere questo rapporto conflittuale con la polizia, che ha ritrovato tra virgolette un bambino spacciandolo per suo figlio. Lei continua a lottare perché vuole a tutti i costi recuperare il suo vero figlio e non quello che stanno tentando tra virgolette di appiopparle,
tra virgolette, diciamo,
tra molte virgolette.
È un film particolare, con una bravissima Angelina Jolie, almeno questo glielo diciamo così.
E di un attore molto vecchio, molto alto, molto vecchio e molto alto.
È un film che lì per lì ti lascia un po' stralunato e che c'entra con il tema del giorno, anche
ovviamente,
perché la mamma, cioè
viene
Angelina
accusata.
Jolie in questione, per farla mettere a tacere, diciamo, da parte della polizia, viene messa in manicomio, dove in realtà scopre che molte altre mamme hanno subito la stessa sua sorte. E praticamente anche a queste altre mamme sparisce il figlio e poi fanno casini di questo genere, riportano altri, eccetera, perché siamo negli anni 50 ed è un po' un periodo in cui la polizia voleva dare l'impressione di risolvere tutto,
che tutto andasse bene.
Diamo tempo ai nostri amici di Messenger
di pensarci un attimino, anche perché non era facile, nonostante
darci la loro risposta. Ci ascoltiamo il secondo Lo sapevi che della serata.
Io sono Tello, condottiero della Repubblica Veneta.
Ma no.
Sì.
Permette?
Prego.
Io sono Felice Sciusciamucca, sindaco di Rocasicca.
Tanto piacere.
Molto lieto.
Dunque, sentite, io ho sposato Desdemona. Sì, la figlia del senatore.
Veramente?
Sì.
Ah, sì? C'ho piacere.
Ah, sì, grazie.
Complimenti. È una bella ragazza. Ostra, che sei una bella ragazza. Desdemona,
Sì, sì, Desdemona.
Conosco anche il padre.
Padre, non è possibile.
E come non è possibile? No. Non lo sapere meglio di me. Insomma, come lo conosco. No. Lo vedo ogni giorno, lo vedo. Come? Il suonatore, quello con la chitarra che c'ha l'occhio bendata, e la figlia Desdemona va in giro col piattino.
Ma non suonatore, senatore!
Ma senatore?
Senatore!
È stupido, ma mi direi a schiaffi sulla fisionomia stessa.
No, state
non ho capito, suonatore.
E questo?
Allora, questo è un film. Mentre intanto, scusate, mi è arrivata la risposta a quello precedente da parte di la nostra Lina, che ci ha pensato e ha detto Changeling.
Oh,
perfetta, è perfetto.
Oh, un applauso a Lina. Mentre invece vi do delle indicazioni su quello che avete appena sentito. È impossibile che non abbiate riconosciuto la voce del mitico Totò.
Sì, infatti.
Ecco. E anche in questo caso, ovviamente.
Tra poco esce il nuovo film.
Sì, giusto. Vacanze da qualche parte, mi pare. Anche questo film c'entra ovviamente con il tema del giorno. Quindi con la pazzia, con la follia, diciamo con questo mondo di pazzi. Perché il film è tratto da una farsa di Edoardo Scarpetta ed è del 1954.
Tutti l'hanno visto, quindi.
Ed è una commedia degli equivoci in cui quelli che vengono scambiati per pazzi in realtà non sono pazzi quanto sembrano. E quindi ci sono tutti questi equivoci con Totò che scambia le persone per pazzi quando in realtà loro pazzi non sono. È indubbiamente uno dei Lo sapevi che più difficili della storia di Radiovisioni, perché siamo andati a pescare nel passato e non è nemmeno uno dei film più famosi di Totò. Però abbiamo lanciato un po', diciamo così, una sfida ai nostri ascoltatori per cercare un po' di capire qual è questo film di cui abbiamo ascoltato. Vi ricordo, è tratto da una farsa di Edoardo Scarpetta ed è del 1954 e i pazzi stanno anche nel titolo.
Ormai abbiamo detto tutto. Se nel frattempo i nostri amici di Messenger ci vogliono ancora pensare come prima, che hanno aspettato lo stacchetto per darci la risposta di Changeling, noi partiremo con la rubrica forse più attesa del millennio, che è The Expendables.
Expendable.
Gli intoccabili.
No, i sacrificabili.
Della storia del cinema.
E come ogni settimana sulle note di Losing Out di Black Milk, passiamo a parlare di uno dei film più azzeccati della storia del cinema, soprattutto per quello che riguarda il tema di oggi, che sono i manicomi e le malattie psichiatriche. Il film in questione è un film francese del 2002 della regista Letizia Colombiani. Il titolo tradotto in italiano è Mama non mama. In francese, ci provo, è A la folie, pas du tout, quindi alla follia, perdoniamo un po' tutto. Ed è interpretato niente po' di meno che da Audrey Tautou, l'unica attrice francese che ormai si conosce nel mondo. Allora, la protagonista Angélique, interpretata dalla Tautou, allora, che cosa fa? Prepara la cena per il suo amante, lo chiama in continuazione al cellulare con sottofondo la sua canzone d'amore preferita, e il suo amante è il dottor Loic Le Garré, che però è sposato e dalla sua moglie che è incinta. Però c'è questo amore che comunque è clamoroso. Quando la Tautou parla con la sua amica, dice: no, questo è l'amore della mia vita, lui è sposato ma ora si lascerà la moglie, il figlio, tutti, si metterà con me. E addirittura prenota un viaggio a Firenze, e appunto prenota due biglietti per partire con il suo amato Loic per andare in Italia e fare questo weekend. Ma lui ha un problema con la moglie incinta, non fa in tempo ad arrivare all'aeroporto e quindi lei non può partire. Angélique cade in depressione e addirittura arriva al punto di investire la moglie di Loic quando è incinta, la investe con il motorino. Addirittura è gelosa di una paziente di Loic, che fa il medico appunto, e la butta dalle scale. Ok, quindi per questo delitto viene indagato Loic. C'è tutta questa vicenda un po' particolare di questo stalking della Tautou di Angélique. Poi a un certo punto però c'è il flashback e si vedono tutte le scene viste da un'altra angolazione, e il dottor Loic nemmeno conosce la Tautou si è invaghita di questa figura del medico ed è convinta di esserne innamorata e che abbia una relazione. Il dottore non la conosce minimamente, infatti a un certo punto, quando si risolve il problema, lei viene messa in un istituto psichiatrico, ma dopo 5 anni viene ritenuta guarita e viene lasciata andare, quando invece si vede dall'ultima scena che lei non era guarita assolutamente, ma era ancora innamorata ma di un'altra persona che aveva conosciuto per sbaglio al manicomio. Un film che, possiamo dire, vi fa sprecare 2 ore delle vostre preziose vite, quindi vi raccomando, se dovete vedere Mama non mama di Letizia Colombiani, lasciate perdere, andate magari a vedere un concerto di Pino Scotto. Sicuramente vi darà dei consigli migliori. Sì, un mio grande amico, e vi darà dei consigli migliori su come passare la propria vita. Io direi che per The Expendable questa settimana è tutto. Ritornerei alla rubrica Lo sapevi che? Ma prima metterei un attimo un pezzo musicale che ci fa un attimo. Ah no, c'è attenzione.
Sì, no, perché devo purtroppo dire alla nostra Lina, che sta provando di nuovo a indovinare anche il film di Totò, ha detto questi fantasmi. In realtà purtroppo devo dire no. Ti ripeto, è tratto da una farsa di Scarpetta, è del 54 e i pazzi sono anche nel titolo. Quindi vediamo un po' se riesci a darmi qualche altro indizio e qualche altra soluzione più adatta, perché non è quello proprio.
Ora ci ascoltiamo un pezzo di scelto sempre dalla nostra Giulia, che è
Killer dei Talking Heads.
Ok.
Allora, devo fare i complimenti a Lina, che ci ha riprovato di nuovo sulle note, forse cullata dalle note di questa canzone scelta dalla nostra splendida Giulia.
Grazie, Ricky.
Prego, cara.
Grazie.
E ha indovinato dicendo il titolo del film di Totò, il precedente Lo sapevi che? Ricordiamo, una farsa di Edoardo Scarpetta del 54 ed era Il medico dei pazzi. Brava, Lina.
Brava.
Però ricordiamo che devi anche indovinare il quiz del giorno.
E infatti andiamo a ricordare che qual è la domanda per vincere biglietti. Allora, la domanda è questa. Questo è un film prodotto negli Stati Uniti da una nota, notissima casa di produzione che si specializzava specialmente in B-movie, cioè che all'epoca erano movie normali, ma che adesso, se non di voi, noi cataloghiamo sotto la categoria B-movie. Ha a che fare con la mamma di Charlie Chaplin, questo film, e ha a che fare con il tema di oggi, che è appunto la follia e la pazzia. È ambientato in Inghilterra, a Londra. Su, ve lo dico, è ambientato a Londra. Voi dovete dirci titolo originale, regista, produttore e il romanzo da cui è tratto la storia, il soggetto, la sceneggiatura. Più avanti vi darò un'altra piccola diciamo dritta per indovinare il titolo del film. Ma stavamo parlando dello sapevi che, la nostra rubrica di
c'è qualche Lina ha indovinato, ma c'è Bernardo che ci ha suggerito sulla chat di Facebook due film riguardanti il tema della follia. Dice, anche se sono follie tutte private e quindi senza manicomio, mi vengono in mente a Bernardo due film: Fantasma d'amore con Marcello Mastroianni e Anima persa con Vittorio Gassman, entrambi film di Dino Risi. Non ci sono, dice, medici o manicomi, quindi non sa magari se valgono o meno.
Vale,
però diciamo
vale.
A tema follia parlano di squilibri mentali con scene thriller. dobbiamo ammettere che ci supera, e quindi se vuole venire lui a fare radiovisioni
c'è il nostro Michela che annuisce. Non capisco, Michela, se per la bellezza dei film o vieni al posto nostro a fare radiovisione. Comunque ti terremo sott'occhio, quindi stai attento, perché appena sgarri noi gli facciamo subito la predica. Ma torniamo alla rubrica, una delle rubriche cardine della nostra trasmissione, che è Tutti al cinema.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
E al Cinema Zenith prosegue fino al 21 ottobre la programmazione della Pecora Nera di Ascanio Celestini. Gli spettacoli andranno in onda alle ore 20:30 e alle 22:30.
Mentre da venerdì 22 ottobre arriva Gli Uomini di Dio di Xavier Beauvoir, vincitore del Gran Premio della giuria all'ultimo Festival di Cannes. Un sacrificio religioso raccontato con ritmo e con la giusta cifra stilistica. Spettacoli ore 20 e 22:30.
Inoltre, per il ciclo Lost in Supermarket, da questo pomeriggio e fino a giovedì 21 è in programmazione il film L'amore buio, le due Napoli di Capuano tra disperazione e speranza. Spettacolo unico alle 18, tranne giovedì 21, che avrà spettacolo anche alle 20:30.
Passiamo ora a suggerirvi i film in programmazione al Cinematografo Sant'Angelo e al Cinema Giometti, film che, rispondendo in maniera esatta, ricordiamolo, al quiz di questa sera, potete andare a vedere grazie ai nostri biglietti in palio. Al Cinematografo Sant'Angelo, fino al 21 ottobre, potrete vedere Quella sera dorata, il nuovo film di James Ivory, tratto dall'omonimo libro di Cameron, con Anthony Hopkins, Charlotte Gainsbourg. Spettacoli ore 16:30, 18:45 e 21:15.
E invece al Cinema Multisala Giometti potete ancora recuperare il grandissimo film di Christopher Nolan, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, The Inception. Ma inoltre vi segnaliamo l'arrivo delle angosciante Buried, Sepolto. Finirete rinchiusi in una bara con un accendino, una penna e un cellulare, senza sapere il motivo né come uscirne, insieme a Ryan Reynolds.
Adele, Enigma del Faraone, un nuovo colossal trazione e fantasy in salsa francese. Mentre arriva in 3D, quindi purtroppo non potete utilizzare i biglietti, ricordiamo appunto che ci sono in palio con il nostro concorso, potrete andare a vedere anche Cattivissimo Me, il nuovo attesissimo cartoon della Universal, è pronto a fare concorrenza alla Pixar e alla DreamWorks.
E invece, con grande onore, vi segnalo che già da adesso, il 27 ottobre, in occasione del 25esimo anniversario dell'uscita per la prima volta nelle sale, sarà proiettato in digitale Ritorno al Futuro, solamente il primo episodio, non tutta la trilogia, con spettacoli alle ore 17:30, 20 e 22:30. Non mancate, che è clamoroso. Applauso. Ma stavamo parlando appunto di lo sapevi che, stavamo dando tutti questi indizi per parlare di film che hanno come tema la pazzia e la follia, e se la nostra Mick ci vuole favorire, io proporrei un altro lo sapevi che.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radio Visioni. Sono Corrado Guzzanti.
Siamo pochi ad essere malati di mente qui. Non parlo di te, magari tu sai che so. Tu sei veramente schizzato come un cavallo. Ma non è per questo che sei qui. Non sei qui per questo, non sei qui per questo. Sei qui a causa del sistema. Vedi la televisione? È tutta lì la questione, tutta lì la questione. Guarda, ascolta, ginocchia, ti prega. La pubblicità. Non produciamo più niente, non serviamo più a niente, tutto automatizzato. Che cazzo ci stiamo a fare? Allora siamo dei consumatori, Jim. Ah, ok, compri un sacco di roba da bravo cittadino. Però se non la compri, che succede? Se non la compri, che cosa sei, ti chiedo? Che cosa? Un malato mentale. È un fatto, Jim, un fatto. Se non compri la carta igienica, una macchina nuova, un frullatore computerizzato, un attrezzo elettrico per orgasmi multipli, un impianto stereo con le cuffie che ti spappolano il cervello. Noi
siamo una testa. Forse questo è un po' più facile, come lo sapevi che.
Questo è praticamente detto.
A quello precedente. Comunque, qualche indicazione ve lo posso dare. Il film è ambientato nel futuro, nel 2035. I protagonisti sono Bruce Willis e Brad Pitt. Il film è del 1995 con la regia di Terry Gillamo. Guillamo, non lo so, insomma, fate un po'
uno di uno.
Qualche altra curiosità: tra l'altro ho sbagliato, sono una fava io, scusate, lo ammetto, perché è Terry Gilliam. Ho messo una O io nella scrittura. E ho messo una O e quindi l'ho letto e mi sono...
Ma noi veramente pensavo che stessi facendo uno scherzo, sì, una burla. No. Cioè ti sei dato della fava in maniera clamorosa in diretta in Mondovisione.
Sì, perché io lo ammetto.
Il radioascolto universale parallelo.
Quando faccio le favate io lo ammetto in
Ma questa diretta. È una busta di fave però.
Sì,
diciamo.
Proprio una sacchetta.
Comunque.
E me ne sono accorto perché...
Ecco, parla adesso parliamo anche romano, famo un po' come ci pare, dice un po'...
Ti dico che me ne sono accorto perché stavo per dare il prossimo suggerimento e mi è venuto in mente il collegamento con un altro film di Terry Gilliam. Perché anche sul set di questo film Terry Gilliam ha fatto girare un vero e proprio documentario per il backstage e sappiamo bene che per l'altro film dedicato a... Don Quixote, non essendo mai riuscito a realizzare quel film, è uscito direttamente il
backstage.
Solo il documentario sul dietro le quinte, che è chiamato proprio Lost in La Mancia.
Questa è una bella idea. Io vorrei fare un documentario su una cosa che non esiste. È un po' come fa Giacobbo ogni lunedì.
Vero. Ma vediamo se ci stanno delle risposte. Già sì, la nostra Lina, che stasera
Lina veramente
è scatenatissima, vuole battere tutta la concorrenza e per prima ci dice L'esercito delle 12 scimmie.
Esatto. Beh, uno dei film più belli di Bruce Willis. Senza nulla togliere agli altri, ma
mi vado a rinchiudere anch'io nel manicomio dell'esercito delle 12 scimmie, che se volete saperlo è stato girato in un'ala del carcere di Filadelfia.
No, ma proprio così, queste perle buttate là. Queste perle buttate così là.
Particolarità gratuita.
Andiamo avanti, la nostra regista, ragazzi, oggi è clamorosa. Vai.
Che cos'hai?
Non riesco a dormire.
Non ti preoccupare, tesoro. Tutti soffrono di insonnia ogni tanto.
Stevie, io non dormo più.
Signora Schreiker, mi scusi, ma ha notato qualcuno girare intorno al mio appartamento.
Sembra che tu abbia visto un fantasma.
Al lavoro dicono che tu non esisti.
Ehi, che hai fatto?
Non esiste nessun Ivan qui alla National Machine Resting.
Mi sta succedendo qualcosa, Steve. È una specie di complotto.
Nessuno ti vuole qui.
Trevor, perché abiti così lontano e vieni qui tutte le notti?
Io devo fare subito i complimenti a Lina, perché solamente senza nemmeno un suggerimento, ascoltando questi estratti dal trailer del film in questione, è riuscita a indovinarmelo. E devo dirgli che è stata bravissima, perché era quasi impossibile.
Perché è un gran film, ma molto poco diffuso.
Molto poco conosciuto.
Un successo di nicchia.
Stiamo parlando dell'Uomo senza sonno. Un film con Christian Bale, che
dimagritissimo,
ha perso 28 kg per girare questo film. La cosa particolare è che li ha persi e poi in un mese ne ha recuperati altrettanti, anche 10 kg in più per fare Batman Begins. Esatto. Quindi forse ha rischiato anche la morte, non lo so, perché una elasticità di questo genere. Un'altra particolarità di questo film è che è stato girato interamente a Barcellona, ma dove è stata ricostruita una tipica città americana degli Stati Uniti, perché il film è ambientato negli Stati Uniti, però ha girato tutto a Barcellona.
Vedi la delocalizzazione delle aziende, sì, delle fabbriche. Sì. Questo film mi dà l'occasione di passare alla nuova rubrica The Untouchables, perché ve lo dico dopo la sigla.
The Untouchables, gli intoccabili nella storia del cinema.
E i film intoccabili di questa settimana sono stati scelti da me e dalla mia spalla Giulia, perché Michele appunto non può parlare, quindi sicuramente non sarà d'accordo con i film che ora proporremo, ma noi proprio ce ne sbattiamo altamente.
Ma sì.
Il collegamento che dicevo con L'Uomo senza sonno è il regista Brad Anderson, perché prima di girare L'Uomo senza sonno, che se non sbaglio è del 2005, ha girato nel 2001 Session 9, il suo film migliore secondo me, girato con un budget limitatissimo, senza effetti speciali, senza nessun vezzo che non fosse proprio veramente indispensabile, interpretato da Peter Mullan e David Caruso, che è il roscio, diciamo, di CSI. Questo film è girato interamente in un manicomio, in un ex manicomio, e parla di una ditta di 5 persone che ottiene l'appalto per lo smantellamento di un vecchio manicomio abbandonato, ormai abbandonato da tempo, che ormai però è diventato un rifugio di vagabondi ed ex pazienti che ancora circolano nelle sue stanze, nelle sue ale. Diciamo che questo film è molto particolare perché è un horror, anche se non te lo crederesti fino ai primi 5 minuti, perché ci sono dei dialoghi molto anche tarantiniani nella fotografia e nella scelta della disposizione dei personaggi, però appena si sente dire "Ciao Gordon" mentre si vede una sedia a rotelle in fondo ad un corridoio buio, lì ragazzi io ho acceso la luce, ho tolto le cuffie e l'ho visto la mattina dopo a mezzogiorno perché mi sono caccato sotto. Allora, non si vede niente, non c'è nessuna scena paurosa, non c'è niente ragazzi, solamente la voce di "Ciao Gordon" me la sono fatta addosso. Di cosa parla brevemente questo film? Questo film parla di Mike, che è uno di questa ditta. Trova uno scatolone con scritto "evidence", prove, e ci trova all'interno 9 cassette del paziente numero 444, una certa Mary Hopes, che ha all'epoca 37 anni, nel 1974. Giulia, se vuoi, non so, tossire, partorire, fai un...
Sto morendo.
Benissimo. E la voce era più o meno così: "Sto morendo, ciao Gordon".
Ciao Gordon.
Mentre lavora allo smantellamento dell'amianto di questo manicomio, inizia ad ascoltare le varie cassette di questo paziente. E scopre che questo paziente, la paziente, appunto Mary Hopes, aveva dei disturbi derivati da multipersonalità. C'è una personalità che è principessa, princess, ed è un'innocente bambina. Poi c'è Billy, che vede tutto e sembra sapere tutto. Ma entrambe queste personalità parlano di Simon, qualcuno di cui però non vogliono mai parlare. Nel corso delle varie cassette si viene a sapere che c'è qualcosa di brutto accaduto nel passato, legato ad un coltello e ad una bambola il giorno di Natale di quando lei aveva 14 anni. Nel frattempo Gordon, il protagonista, dice a Phil, il roscio, di aver picchiato la moglie per un incidente domestico. Da quel momento è depresso, vive in un motel da solo, ma mano a mano questi operai cominciano a morire di notte mentre lavorano in questo manicomio. Mike va avanti ascoltando le cassette e a un certo punto, in un flashback, si vede Gordon che nell'incidente domestico non maltratta la moglie ma la uccide, ed uccide anche la sua figlia appena nata. E quando lui parla al cellulare con la moglie, in realtà si scopre parlare con un cellulare ormai distrutto e non c'è nemmeno più i tasti, è un pezzo di plastica. Lui è semplicemente partito per la tangenziale. Alla fine del film Mike ascolta la Session 9, la nona cassetta, e c'è la voce di Simon. E Simon dice che Mary era una bambina e suo fratello, per gioco, il giorno di Natale, di quando lei aveva 14 anni, l'ha spaventata a morte. Lei cadde e si fece male cadendo su una bambola. Lei per ripicca uccise tutta la famiglia con un coltello il giorno di Natale. E c'è la famosa frase, che il dialogo che chiude il film, e c'è il dottore che dice: "E tu dove vivi, Simon?" E Simon, con la voce che già all'inizio aveva salutato Gordon, che mi aveva fatto cagare sotto, risponde: "Io vivo nei deboli e nei feriti, Doc". Quindi Simon è la scheggia impazzita che c'è dentro tutti noi, quella pazzia omicida che può venire fuori se non adeguatamente controllata. È un film stupendo, è un capolavoro secondo me, e vale la pena di classificarlo negli Untouchables.
Ma io direi di passare alle scelte che ho fatto per la settimana. Oggi abbiamo messo a confronto, no, non a confronto, semmai, abbiamo scelto due film che trattano entrambi la tematica del manicomio. Uno è un film storico che tutti conoscete, di Miloš Forman, "Qualcuno volò sul nido del cuculo", con il grandissimo Jack Nicholson. Un altro invece è un film molto più recente, italiano, del 2008, ossia "Si può fare", di Giulio Manfredonia. Cosa vogliamo dire di questi film? Intanto io direi di partire da "Si può fare". "Si può fare" è un ottimo prodotto probabilmente per la sua distribuzione magari è stato anche abbastanza sottovalutato, e che tratta appunto la tematica della chiusura dei manicomi a seguito della legge 180, appunto la legge Basaglia. Ottima interpretazione di Bisio. "Si può fare" narra la storia di questo sindacalista, come dire, con delle idee un po' troppo avanzate per il suo tempo, che viene retrocesso e
lo portano a occuparsi di una cooperativa dove all'interno della quale lavoravano delle persone con problemi mentali. Quindi l'obiettivo fondamentale di Bisio in questo ruolo è quello di creare il collante fra questi pazzi e permettere loro, appunto, attraverso un percorso di condivisione. Ricordiamo bellissima la scena iniziale quando si conoscono all'interno del manicomio, quando Bisio arriva così un po' spaesato all'interno del manicomio, e alla fine riusciranno poi a mettere su questo gruppo di parchettisti. E devo dire è un film molto bello, che narra attraverso anche una tecnica abbastanza semplice, abbastanza genuina, quello che è appunto il disagio, la pazzia, il manicomio, e molto piacevole e anche commovente per certi versi. E passerei poi invece a parlare del classicone, perché come sapete io sono una fanatica della vecchia scuola, e quindi vi parlerei di questo 1976, Miloš Forman, Qualcuno volò sul nido del cuculo. Boston, dimmi caro, volevi aggiungere qualcosa?
Sì, no, dicevo che anche per me era una scelta obbligata, parlando di manicomi, di istituti psichiatrici, questo film di Miloš Forman, che ha vinto addirittura 5 Oscar.
Esattamente.
Perché ha vinto miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista, miglior attrice protagonista e miglior sceneggiatura non originale, perché è tratto da un romanzo del 62, mi sembra. Forse è stato il primo film a parlare ad entrare nei manicomi,
sì,
a parlare
così, nello specifico, sicuramente.
A parlare degli abusi che venivano fatti ai pazienti, tra cui l'elettroshock e in alcuni casi la lobotomia, come accade poi
al protagonista
Jack Nicholson. Io direi che non c'è niente neanche da dire, se non ricordare la scena a clou che ormai fa parte della storia del cinema, dell'indiano che stradica il lavello dal pavimento, rompe la finestra e fugge dopo aver ucciso Jack Nicholson con un cuscino. Io direi
poi comunque volevo aggiungere magari che si riconosce all'interno di Qualcuno con lo suonino del cuculo quella che sarà poi la linea che Forman porterà anche successivamente nei suoi film, questa voglia di narrare questi personaggi così un po' sui generis, che ha fatto anche in Amadeus, e poi naturalmente grande interpretazione di Jack Nicholson. E possiamo dire di Qualcuno volò sul nido del cuculo anche che fondamentalmente è un film allegorico, perché la figura di Randall McMurphy, appunto l'uomo che viene
il criminale che si spaccia malato,
in un certo senso sta a significare quello che era il disagio che determinati soggetti all'interno della società americana vivevano in quel periodo.
Ma dopo questa lezione di cinema d'autore, passiamo a un pezzo musicale sempre scelto dalla nostra Giulia.
Sì, io direi di ascoltarci Sergio dei Baustelle.
El mundo es
Questi erano Baustelle con Sergio mentre Giulia si sta facendo lo shampoo. Io
dovete perdonare, non so come
io vi ricorderei gli indizi del quiz, la domanda, e vi darò qualche indizio questa volta un po' più significativo. Allora, il film, allora, quelli di prima abbiamo detto, è un film prodotto negli Stati Uniti ma ambientato in Inghilterra a Londra nel 700. Ha a che fare con la mamma di Charlie Chaplin. È stato l'ultimo B-movie di questa casa di produzione, di questo produttore. Vogliamo sapere titolo originale, regista, produttore e romanzo da cui è tratto. In più posso dirvi che la struttura... un attimo che è successo un disastro. La struttura in cui è ambientato ed è stato girato questo film è una versione cinematografica di un vero istituto psichiatrico. Nella finzione prende il nome di St. Mary's of Bethlehem Haslum ed è un manicomio di Londra. Il suo, il vero nome è molto simile, ma non è questo. Ha a che fare con la mamma di Charlie Chaplin, perché la mamma di Charlie Chaplin ne è stata internata in questo istituto quando è stata più in là negli anni. Parla di un direttore di questa struttura un po' pazzo che fa addirittura delle pièce teatrali con i matti, li usa per fare degli spettacoli teatrali, e c'è una ragazza, una donna che vuole indagare, vuole insomma fare luce su questi abusi che vengono fatti sui pazienti. Ragazzi, non so più cosa dirvi. Il titolo italiano è una sola parola ed è l'essenza del tema di cui stiamo parlando. Come ve l'ho detto, e passiamo.
Pensate a Basaglia.
Detto,
la voce dell'oltretomba.
Ma io tornerei su un Lo sapevi che e ci ascolterei gli ultimi, mi ascolterei gli ultimi brani estratti.
Voglio dirti una cosa, Mark, una cosa che ancora non sai. Noi Caipaxiani abbiamo vissuto abbastanza ad averlo già scoperto. L'universo si espanderà, poi tornerà a collassare su se stesso e poi si espanderà di nuovo, ripetendo questo processo all'infinito. Ciò che non sai è che quando l'universo si espanderà di nuovo, tutto quanto sarà come adesso. Qualunque errore commetterai in questa vita, lo ripeterai nel tuo prossimo passaggio. Ogni errore che commetterai sopravviverà ancora e ancora per sempre. Quindi il consiglio che ti do è di fare le scelte giuste questa volta, perché questa volta è tutto ciò che hai.
E questa era la, l'ultima frase di Prot, interpretato da un magistrale Kevin Spacey, forse per molti il film in cui Kevin Spacey rende al massimo come attore. È del 2001, regista Ian Softley, e parla di un alieno venuto da un pianeta lontano. Questo è facilissimo, ragazzi.
La nostra Lina stasera fa faville.
Lina, ti stimo, sei perfetta.
Vabbè, K-Pax, esatto. Ragazzi, questo è veramente l'ABC del cinema, del cinema moderno, insomma. È veramente l'essenza del manicomio e del pazzo, visto come non un essere malato, ma come un essere che viene da un posto per noi alieno e lontano. È un film clamoroso, direi, perché veramente c'è Jeff Bridges nella parte del professore e Kevin Spacey nella parte dell'alieno internato nel manicomio, che c'è una parte bellissima in cui dice: sì, ma io vabbè sto dentro al manicomio, ma io alle 21 devo andare via perché devo vedere un sacco di altri posti in questo pianeta, quindi io vado via, tu chiudi, ma io me ne vado. Infatti va via. È un film bello, dovete vederlo, non vi voglio dire niente perché vi svelerei poi il finale e tutta la tematica che c'è dietro all'universo che si espande e si ritira su se stesso. Partiamo con il secondo Lo sapevi che di questo spazio.
Rachmaninoff, ma sei sicuro?
Sì, credo, io non sono mai sicuro di niente, professor Parks.
Il Rack 3 è monumentale.
Sì, è una montagna, il picco più difficile da scalare.
Nessuno è mai così pazzo da affrontare il Rack 3.
Sono pazzo quanto basta.
E Ebbene, avete ascoltato il nostro ultimo Lo sapevi che? Su, secondo me potete indovinarlo. La chiave di tutto è Rachmaninoff, uno dei più grandi musicisti mai conosciuti, e il pezzo è il Rack 3. Un pezzo impossibile per certi versi da fare, e per questo film Jeffrey Rush è stato premiato come miglior attore, appunto, ha avuto l'Oscar. Qualcuno ha indovinato questo film?
Sì, c'è Peol dal contatto Facebook che addirittura fa una faccina strapotente e dice facile, Shine, troppo facile.
Vabbè, Peol, ma tu sei superiore. Cioè
Peol è superiore e continua a fare le faccine.
Vero.
Ma vogliamo dare qualche informazione in più su Shine? Che ne dite?
Ma come no, tu continui.
Beh, allora, Shine è un film ispirato ad una storia vera che narra appunto il percorso personale e musicale di David non riesco a pronunciarlo, il suo rapporto contrastante con il padre Peter e poi successivamente la sua storia d'amore con Gillian Murray. Il film ha diviso la critica perché, nonostante appunto un'ottima qualità a livello di regia, per certi versi è stato considerato forse un po' troppo mieloso per le tematiche trattate, ma io devo dire che è un film che ho apprezzato molto perché narra questa pazzia di appunto del protagonista che avviene successivamente proprio al momento in cui lui finalmente riesce a portare a termine questo obiettivo, ossia quello di riuscire a suonare il monumentale Rack 3, e lo narra in maniera secondo me magistrale, non la ritengo affatto mielosa. Jeffrey Rush ha un'interpretazione veramente probabilmente una delle migliori. Se voi ve lo ricordate per i Pirati dei Caraibi, vi direi lasciate stare perché questa è veramente un'altra cosa. È un film bellissimo che vi consiglio assolutamente di vedere. A questo punto direi di ripassare la parola al mio amato Boston. Questa sera mi sembra che sono un po' meno spalla del solito.
Ma perché ti abbiamo promossa, no? Quando il gatto non c'è, i topi ballano. Tu addirittura fai proprio i balli di gruppo, waka waka. Io continuerei con il nostro filone e parlerei di altri film che sono degli intoccabili.
The Untouchables, gli intoccabili nella storia del cinema.
E come non parlare in tema di malati, schizofrenici e multiple personalità del capolavoro assoluto Psycho del 1960 del maestro Alfred Hitchcock.
E qui direi che ci sarà applauso.
E qui sarà applauso.
Grande Alfred.
Un film che non ha bisogno di presentazioni perché è, non lo so, è un capolavoro, è proprio una perla, è un testo da studiare per chiunque faccia cinema, comunque gli interessi questo ambito. Velocemente possiamo raccontare la trama, in cui Marion Crane, interpretata da Janet Leigh, ruba $40,000 al datore di lavoro e nella sua lunga fuga, dopo che ha cambiato due volte l'automobile, si ferma al Bates Motel, gestito da Norman, interpretato magistralmente da Anthony Perkins. Questo giovane allampanato figuro vive con la madre oppressiva vicino al motel. Marion prende possesso della stanza e subito dopo l'inizio del film, quindi a un terzo circa della durata totale del film, viene uccisa a coltellate nella celeberrima scena che ormai è il cinema con la C maiuscola. Nella doccia, viene uccisa a coltellate nella doccia da una persona di cui non si vede se non la silhouette, l'ombra da dietro la tendina. Una scena che dura 70 secondi, ma che è stata girata per 7 giorni. Quindi potete capire la minuzia nei particolari. La sorella Lila, la sorella di Marion, appunto Lila, indaga con il suo ragazzo ed è il detective Milton Arbogast. E viene a sapere che la sorella aveva alloggiato al Bates Motel. Vanno nel motel ad indagare e quando il detective privato entra nella casa della madre di Norman, viene ucciso. La sorella riesce ad entrare con uno stratagemma e trova il cadavere mummificato di una donna, ma un'altra donna la assale mentre il ragazzo la ferma. In realtà la donna non era una donna, ma era il figlio Norman. truccato, insomma, con la parrucca da donna, da madre, e viene arrestato e messo in manicomio. La spiegazione dello psicologo è che lui aveva ucciso la madre e l'amante quando l'aveva scoperto, insomma, nel loro atto, nell'idillio dell'amore. E la scena finale, il capolavoro, si compie quando nel zoom verso il primo piano di Norman Bates si fonde la silhouette di un teschio, di uno scheletro, sovrapposto alla faccia del protagonista Anthony Perkins. Una chicca clamorosa del cinema, che ormai rende inutile qualsiasi altro thriller girato dal 60 fino ad oggi, insomma.
Però ne hanno rifatto un remake.
Vari remake.
Uno è completamente identico, è stato fatto, mi sembra, nel 78, se non sbaglio. L'unica differenza che c'è, che è una, proprio una sola, è che è a colori. Per il resto è completamente identico.
Ma anche la scelta dell'allora Alfred Hitchcock fu del bianco e nero, non perché non c'erano i mezzi per farlo a colori, ma proprio per una scelta stilistica. Infatti, forse qualcuno era ucciso nella doccia anche in questo momento. La scelta è stata appunto fatta per mantenere il bianco e nero, anche perché c'erano la scena della doccia, poi si vedono gli schizzi e i rivoli di sangue, e quindi non voleva che si vedesse questo rosso, questa scena forte. Infatti viene usato del cioccolato per far sembrare il sangue appena uscito dalle ferite di Janet Leigh, e gli viene tirata una secchiata d'acqua per fargli fare lo strillo celeberrimo, per farla sembrare più naturale possibile. Non direi, non c'è più niente da dire su Psycho, se non che appunto ormai è il cinema in quanto tale.
No, semmai io vorrei citare magari altre forme di appunto altri film sempre legati ad Hitchcock, o comunque al thriller psicologico, che trattano il tema della pazzia. Ad esempio, La donna che hai visto due volte, altro film celebre di Alfred Hitchcock, uno dei più belli, dove però la pazzia di quest'uomo viene, si propaga attraverso queste sue vertigini, queste sue allucinazioni. O ancora il Polanski di Rosemary's Baby, non si capisce mai se Mia Farrow è veramente incinta di questo figlio del diavolo, oppure sono solo fluttuazioni della sua mente. Comunque la tematica della pazzia viene trattata in lungo e largo da moltissimi registi.
In lungo, in largo e in profondità. Ma ora io farei un attimo un giro di Radio Visionomi su questi film che abbiamo citato un po' in questa puntata. Qualcuno volò sul nido del cuculo?
5.
Beh sì, mi accodo alla mia collega. Capolavoro. Qui vicino.
Anche Michela ci fa segno della manina, che è un 5. Io dico 4,5 perché così, perché sono una merda.
Ti devi differenziare proprio.
Psycho.
Beh, direi 5,5 perché Hitchcock non si tocca.
Seguo a ruota, sembro un imitatore, però è così.
5 anche per Michele, 5 anche per noi questa volta. E ce ne siamo dimenticati qualcuno per la strada? Ah, Session 9.
Session 9 io direi un 3,5.
Ma Session 9, anche 9 visto il titolo.
Ridete un attimo, diamo il tempo di ridere. Ok, benissimo. 3 anche per Michela, per me è un 4 perché l'hanno fatto con 5.000 lire delle vecchio conio. Ma passiamo a uno stacco musicale e ci ritroviamo con la rubrica che attendete tutti. Bye.
Ma io mi auguro che oltre a essere dei grandi cinefili, probabilmente siate anche degli amanti della buona musica. Perché questa sera vi ho fatto ascoltare dei pezzi non indifferenti. E se siete dei veri amanti della musica, avete riconosciuto il pezzo del pazzo della musica rock per eccellenza, ossia avete ascoltato Octopus di Syd Barrett, una delle menti più geniali e allo stesso tempo più disturbate della storia della musica. E quindi direi che è il pezzo ideale per chiudere la mia selezione di canzoni di oggi. Abbiamo ascoltato La Folle della Donna e la sua compulsiva voglia di comprare scarpe, corri a farti un tatuaggetto, ma abbiamo ascoltato anche Sergio De Baustelle che narra la storia del pazzo del villaggio, appunto, di Montepulciano, e poi abbiamo concluso con Octopus, che è un pezzo storico del rock and roll. Ricordiamo appunto la figura di Syd Barrett, omaggiata poi più volte dai Pink Floyd.
Benissimo. Allora, dicevamo, lo sapevi che sono rimasti dei quiz da scherzi. Giulia, tu sei alla mia spalla, quando ti vedo che parti per l'arrangiante parlando di Syd Barrett.
Io non sono la tua spalla, io sono la regina del ghetto, hai capito, baby?
Delle spalle. Prego. Dai,
lo sapevi che?
No!
Sapevatelo su Radio Visioni. Sono Corrado Guzzanti.
Ti hanno ragguagliato sull'istituto.
So soltanto che è un manicomio.
Per i criminali pazzi.
Accogliamo solo i pazienti più pericolosi e disturbati, quelli che nessun altro ospedale sa gestire. Da qui in poi vi si richiede di consegnare le vostre armi.
Siamo gli ispettori federali incaricati.
Ma finché siete qui, seguirete il protocollo.
Sono in molti a conoscere questo posto, ma nessuno parla. È come se avessero paura di qualcosa.
Non ha preso le pasticche, vero?
Ho costruito qualcosa di valido qui.
Non capisci? Sei un topo in un labirinto.
Le cose valide tendono a essere fraintese.
Chi ne è al corrente? Tutti. Le infermiere, gli inservienti. Non possono saperlo. Tutti.
Questo posto mi fa pensare. Cosa sarebbe meglio, vivere da mostro o morire da uomo per bene?
Applausi.
Questa, no, non ho preso le pillole. Se mi stai domandando questo, io non le ho prese.
E quelle blu che c'hai in tasca?
Sono per altre funzioni corporali che tu ben conosci. Comunque, questa frase era per darti delle indicazioni, per darvi delle indicazioni ulteriori sul film in questione. Mentre Bernardo, dalla chat, invece di dirmi qual è il titolo magari del film, fa dei commenti sul doppiaggio dei film italiani, in particolare su il Ti hanno ragguagliato. Che in effetti, se ci fate caso, nel pezzo che abbiamo appena sentito, a un certo punto c'è il personaggio protagonista, che è DiCaprio, ve lo diciamo, che dice all'altro, infatti, che dice all'altro ti hanno ragguagliato. E se tu ci pensi, due poliziotti o due ispettori che si dicono ti hanno ragguagliato? Non è molto credibile nella realtà. È un film che io penso che ci metteranno molto poco a indovinare. Infatti c'è la nostra agguerritissima Lina che
Ma sei veramente una forza.
Sì, secondo me sta fondendo la tastiera del computer, che ha detto Shutter Island ed è corretto, ovviamente. Ennesima coppia di Caprio Scorsese, ennesimo film della coppia.
Sì, infatti abbiamo parlato anche la scorsa settimana. Vogliamo ricordare il radiovisionometro su questo film per caso?
Ma io 3,5 glielo do.
E addirittura 2 massimo.
Io 0. Se posso. Michela dice 2,5 per mantenersi, diciamo, un par condicio.
Sì. Ma diate mezzo.
Io volevo invece dire, a proposito di Mi hanno ragguagliato, che se Lina invece si ragguagliasse più sul titolo del film del quizzettone, invece che con questi lo sapevi che, vincerebbe i biglietti per il cinema. Io vi ricorderei che stiamo parlando di un film di cui il cui titolo è una sola parola, sia nella versione originale che nella versione italiana.
Una parola che abbiamo ripetuto per tutta la sera.
L'abbiamo ripetuto per tutta la puntata, la parola quella italiana. Quella inglese è semplicemente l'appellativo che danno alla struttura in cui è girato il film gli abitanti di Londra. Lo chiamano con questo appellativo, non è il vero nome dell'istituto, che, come abbiamo detto, nella versione cinematografica prende il nome di St. Mary's of Bethlehem Asylum. che è la versione vera cinematografica di un altro istituto di Londra. Il dottore, il direttore di questa struttura è ha il nome di John Monroe e fa, fa fare degli spettacoli teatrali ai lunis, ovvero come lui chiama i pazienti, i pazzi dell'istituto. Ma io sto dicendo istituto, ragazzi, ok? Non sto dicendo
Basaglia,
non sto dicendo.
Ma io vi inviterei a questo punto a cominciare a prepararvi per la rubrica del secolo, ossia il non abbozzo time. Parlate con il nostro Ricky, ditegli quali sono i vostri non abbozzo della settimana. Noi ci stiamo preparando, siamo sempre più ferventi, l'atmosfera è sempre più calda per la rubrica definitiva.
Definitiva. Ora diciamo che siamo pronti per lanciarla e it's non abbozzo time.
It's non abbozzo time.
E il primo non abbozzo di questa settimana se lo aggiudica colui che purtroppo per un barlume di lucidità che ha avuto non ha preso il volo United Airlines 93 dell'11 settembre 2001 che si è poi schiantato nella torre numero 2, nelle torri gemelle numero 2. Si tratta di Mark Wahlberg, quel tonto con la faccia da salame che ha fatto film incredibili tra cui Rockstar, Max Payne e anche la piccola parte di In The Departed quando fa il poliziotto che alla fine vendica, diciamo, DiCaprio. È la faccia più inespressiva della storia della cinematografia, perché lui è anche rapper, attore, fa tutto senza fare niente a un grande livello. Ma tra l'altro ha il dono, ha il pregio, no, cioè Michele che ride perché mi ha già sbirciato i prossimi in un abbozzo, ma ha il pregio di essere conosciuto per una sua forte indole antifemminile e razzista, che secondo me è l'unica cosa che gli dà un po' di spessore a questa fava, diciamolo. Non lo abbozzo.
Ma io passerei al mio non abbozzo. Il mio non abbozzo della settimana è dedicato alle commedie romantiche. Vi propongo una perla veramente fantastica, ossia La verità è che non gli piaci abbastanza. Cast stellare. Abbiamo il meglio delle commedie romantiche. Vi dico solo che c'è Drew Barrymore, Jennifer Aniston, Ben Affleck e poi c'è anche la favolosa Scarlett Johansson, che vabbè, come dire, è una bella donna, però ultimamente sta perdendo un pochino di colpi. Di cosa parla questo film fondamentalmente? Questo film è una grande macedonia di tutte le pippe mentali femminili sugli uomini. C'è questo personaggio della protagonista che è una vera e propria stalker. Donne, per favore, smettiamola. E il film è tutto dedicato a questi uomini che non si mollano mai del tutto. Ti chiamo, ti richiamerò, non lo so. La protagonista si distrugge tutta e poi alla fine come si conclude? Che giusto quello che le faceva lezioni su come comportarsi con gli uomini, si innamora di lei, povera, imbranata, e alla fine trionfa l'amore. E invece Scarlett Johansson se la passa male. Mi dispiace Scarlett, questa volta non è andata. Comunque il film io non lo abbozzo per niente. Ricky, ma la chat ci dice qualcosa a proposito di un abbozzo di questa settimana?
Allora, mentre mi stanno censurando qua. C'è censura in atto dalla nostra regista muta che non può insultarmi a voce, quindi mi insulta musicalmente, devo dire. Mentre aspettiamo che soprattutto la nostra Lina, visto che se lo merita, darci il suo non abbozzo preferito, io darei quello del nostro Marco, che ci suggerisce un film, uno di quei film da in tema anche con l'argomento di oggi, quindi con i pazzi, uno di quei film da sabato pomeriggio di Rai 2, Quattro pazzi in libertà, che è un film con il nostro Michael Keaton. Come non a mai usare
ragazzi, insieme a Ben Affleck, direi l'essenza delle fave da non abbozzare mai.
Verissimo.
Mai.
Infatti, mai. Sottolinea anche come l'abbia scelto anche per quello. Praticamente, la storia è questo psichiatra, per chi non l'avesse visto, che porta in giro i suoi malati di mente per la città, tentando di portarli allo stadio. È un film da sabato pomeriggio, proprio rilassati alle 3, 3 e mezza davanti alla televisione.
Sì, ma deve essere pioggia, alluvione, disastri, cioè per vedere il sabato pomeriggio ci deve essere comunque una grandissima ragione, perché
fine del mondo.
Michael Keaton, ragazzi, è inabbozzabile. Mi hai battuto.
Mi sdoppio in quattro?
No, ragazzi, no, no, non ne parliamo. Il film con la figlia che nasce ma lui muore.
Vero, vero.
Che
non
fa,
ricordo
i che fa i video. Che
sì,
fama.
Sì, sì.
Va bene, ragazzi, io una cosa che non abbozzo invece, che forse è questa che faceva ridere Michela, non lo so. Allora, è questa. Ehi, campione. No, scusate, la rifaccio perché cioè, mi stanno disturbando. Ehi, campione. Ti voglio bene. Questo lo dice ogni padre ad ogni figlio in ogni fottuto film americano. Io non li sopporto. Il bambino ha sempre il cappellino da baseball, il padre glielo toglie, gli arruffa i capelli, gli dice queste due frasi e gliela rimette. Che non, cioè, ragazzi, io vorrei vedere qual è il figlio, quale di noi si è fatto dire dal padre ehi campione ti voglio bene quando scende dalla macchina. Mai, mai, mai successo. E in ogni film americano lo fanno. Io, ragazzi, non li sopporto.
Oh,
scusate,
c'è qualche altro non abbozzo in arrivo per caso? No, niente, non ci sono non abbozzo in arrivo.
No, fermi tutti, ragazzi, non abbozzo. Io, come vi ho già detto, ne ho a scatole. Un'altra cosa che non abbozzo, e questa qua è presa dalla vita vera, purtroppo. E io abbasserei perché è un momento un po' duro, devo fare una critica alla società in cui viviamo, perché noi di Radiovisione siamo andati a vedere lo scorso martedì al Cinema Zenith la prima di La Pecora Nera, con, quando c'era anche l'incontro con Ascanio Celestini. Noi eravamo in penultima fila. Allora, ultima fila dello Zenith di martedì scorso, dovete morire, ok? Non so se si può dire, dovete morire, me ne assumo la responsabilità piena. Simone Pizzo, bostonpizzo@gmail.com, adesso vi do anche il numero di cellulare, perché non vi ho abbozzato per tutto il film, anzi che è durato poco, perché non vi stavo abbozzando, un po' come Giulia che tossisce adesso. Non vi abbozzo, avete trenicato, non so se si dice, avete fatto tremare tutto il film, la mia sedia, vi siete passati le birre, avete giocato col cellulare, avete parlato, avete accartocciato la carta. I prezzi dei cinema in Italia sono troppo bassi, devono costare almeno 35 euro, almeno se tu entri, stai zitto e vedi il film, sicuramente non ti metti a mandare messaggini all'amico, alla zia, alla cugina. E non ultimo, quello che stava a due posti vicino a me, alla mia destra, che tutto il tempo ha fatto gli origami con un cartoncino. Ma io dico, è buio, stai andando il film, che corpo ti fai il tuo unicorno fatto con l'origami? Veramente, al cinema devono mettere la tassa, 30 euro l'ingresso. Basta, mi sono sfogato.
E c'è, scusami Giulia, ma c'è il nostro Bernardo che ci ha dato i suoi non abbozzo un po' estremi, io direi, perché mi ha detto che non abbozza Woody Allen e Carlo Verdone, no, soprattutto per gli ultimi due film di entrambi, anche se secondo me l'ultimo di Woody Allen a me è piaciuto molto, è molto bello. È molto bello.
Michela si sbraccia, fa 5 5 5 5.
Mi sta mettendo paura perché non capisco 5. Ah, il radiovisionometro sull'ultimo film di Basta che funzioni, non ricordavo nemmeno il titolo, meno male che leggo le labbra, che Basta che funzioni, a me è piaciuto molto, devo dire.
Io devo dire
da
che
5 stelle anche.
Allora, a me Woody Allen non piace, devo essere sincero, però no, io quando parlo della parte quando lui faceva anche l'attore, una parte che lui fa solamente il regista, lo apprezzo.
Oh mio Dio.
Però quando lui faceva solamente l'attore, un film come Zelig, ragazzi, è da non abbozzare dal primo secondo fino all'ultimo, è inabbozzabile totale. Tra l'altro c'è Elisa che mi scrive da Facebook in questo momento: quelli con la tosse non li abbozzo, dovete andare a morire di fuori. Se non so se ce l'hanno con la nostra Giulia o con quelli che al cinema tossiscono, comunque quoto Elisa, perché veramente chi viene al cinema con la tosse, cioè stessa a casa, diciamo.
Bene, i miei batteri ti raggiungeranno, Elisa.
Io vorrei un attimo ricordare gli indizi, non so se alla mail radiofonica appunto radiovisione@gmail.com è arrivata la risposta. Come abbiamo detto, è ambientato in un istituto, il film è del 1946 ed è prodotto dalla RKO Production, ok? Radio Picture, scusate, RKO Radio Picture. È famosissima per aver fatto una miriade di film B-movie, ok? Abbiamo detto, il film è ambientato a Londra, in un istituto psichiatrico veramente presente a Londra, ma che prende il nome nella finzione del St. Mary's of Bethlehem Asylum. Nel vero ospedale psichiatrico ne è stata anche internata la mamma di Charlie Chaplin. Ok? Dovete dirci il titolo originale, che è di una sola parola, sia nella versione italiana che nella versione originale, il regista, il produttore e il romanzo da cui è tratto. Io non so più che dirvi, è ambientato nel 1700 a Londra, ragazzi, non so più cosa dirvi.
Ti dico che l'hanno indovinato.
Applauso!
Quindi si aggiudica i due biglietti per il multiplex multisala Giometti.
Allora, la prima mail, intanto bisogna ammettere che sono arrivate varie risposte, tra cui una certa Nicoletta Sciarrino, che però è andata completamente, ha sbagliato completamente, la ringraziamo per aver provato, perché non ha indovinato. Mentre la prima mail giusta è arrivata da la mail di Rosy Betty Rubino, che dice: Bedlam, Mark Robson, tavole di Hogarth, Boris Karloff.
Sì.
È corretta? Possiamo dire che ha vinto?
È corretta.
Possiamo dire che ha vinto. È arrivata però la seconda mail da parte del nostro Bernardo Romiti, che scrive: il film è Bedlam, la casa di produzione RKO, il libro non lo so. Quindi la risposta non è completa. È arrivata anche una terza mail proprio ora, un minuto fa, da Paolo Fiocchetti, che aggiunge anche: faccio informatica, quindi
io direi pure sti cracca.
Ecco, il titolo originale è Bedlam, regista Mark Robson, produttore Val Lepton, romanzo da due opzioni, credo
che sarebbe Val Lewton, comunque per gli anglofoni all'ascolto, Val Lewton,
hai ragione anche te. E dice: romanzo Bedlam, John Brosnan, romanzo di fantascienza scritto da John Brosnan. Oppure Bedlam, Ellie Kennen, romanzo di Ellie Kennen. Io non so qua.
Ah, il romanzo non è azzeccato, perché il romanzo in realtà, diamo la soluzione, è A Rake's Progress di William Hogarth. Quindi il libro non è stato indovinato. Ma un attimo, sì, diciamo che Paolo ci dà la sua versione, che non ha trovato, ha buttato a caso Bedlam.
Ok.
Però va bene, ok, va benissimo lo stesso, Peol.
Quindi
non ti preoccupare.
Dovremmo stabilire, fatto salvo che la risposta corretta è stata data da Rosy Betty, che è stata anche la prima mail inviata, il biglietto per Sant'Angelo, cioè il secondo premio, a chi va?
C'è un ballottaggio e noi saremo
a Bernardo, ok.
Attenzione, la giurea.
La mail di Bernardo, non essendo completa, invalida la sua vittoria, quindi il vincitore è Paolo.
Anche se comunque lui il libro l'ha tirato un po' a caso, dobbiamo dire, per l'onore del vero. Quindi io direi un nuovo quiz. Io farei un nuovo quiz.
Facciamo chi manda il non abbozzo più bello.
Esatto. Allora, il non abbozzo tra Bernardo e Paolo, Bernardo Romiti,
sfida,
e Paolo Fiocchetti, il non abbozzo che mi farà più godere, diciamo, che mi solleticherà di più l'appetito, vincerà il biglietto per il cinematografo Sant'Angelo. Esprimete, avete un paio di minuti per mandarcelo.
Ora, intanto io posso dirvi qualche altro non abbozzo così al volo. Io non abbozzo il sassofono anni 70 nei film di seconda di seconda qualità, e non abbozzo neanche quando stanno recitando qualche scena d'amore e fanno
Vabbè, quello non è che possono fare dei suoni, riprodurre
dei suoni.
Quando
stanno parlando di amore, fanno tipo ehi Jack, perché la pensi così? E questa cosa non la bozzo, perché questi sospiri mi danno fastidio.
Diciamo che tutto ciò che diciamo che il film in cui c'è una scena del genere è da non abbozzare a priori, perché vuol dire che è una commediola rosa di queste qui con
come la verità è che non gli piace
esatto uno di questi, insomma.
Io non abbozzerei nemmeno la mosca che ci sta svolazzando intorno da tutta la puntata, sinceramente.
E neanche la mia. Quindi
io non abbozzo la voce che non c'è.
Ecco, mentre Boston sta morendo, ha letto qualcosa. Quindi
è arrivato il non abbozzo di Paolo.
Ok.
però non credo che si possa dire per rispetto a chi ha della fede
neanche
cattolica.
Con delicatezza.
Scusate ragazzi, no, non si può dire, non si può dire nemmeno quella massima,
ragazzi, quindi ha perso
sono sono tre lettere adesso, io non so quello che
non si può,
non lo posso dire.
Però a meno che non dice una cosa che si può dire
Infatti Paolo, prendi una seconda occasione e darci un abbozzo che possa vincere in maniera pulita e non facendo leva su questi trucchetti, su questi mezzucci. Ma io ora terrei anche una lezione, dato che la puntata è finita ma questo non abbozzo non sta arrivando. Io parlerei anche un attimo della mia vita. Ragazzi, non so se lo sapete, questa è una delle ultime puntate di Radio Visioni che vedranno il vostro amato boss ma la conduzione, perché purtroppo per motivi non gravi, perché sono motivi lavorativi, non potrò più farne parte, quindi questa potrebbe essere l'ultima, come la penultima, chi vivrà vedrà. Ora datemi il giusto tributo mandandomi tanti baci e mazzi di fiori a Lati su via Benedetta 14 0600 Perugia e CO redazione radiofonica.
Se dovete mandare qualcosa lì, mandate cioccolatini, non fiori.
Sì, opere di bene. Cercate
sappiate
di
che presto mi ritroverete in un manicomio perché non potendo più fare la spalla di boss.
Ragazzi, la puntata è finita. Se non arriva il non abbozzo di Bernardo, Paolo si aggiudica il biglietto per il Sant'Angelo, ragazzi. Quindi io
arriverà la mail.
Non so niente che dirvi.
Countdown.
Non so che dirti dancing, Bernardo, giusto per citare Michele che non l'ha potuto dire tutta la puntata perché era muta. Io tanto Paolo continua, è felice perché ha vinto e continua a scrivere cose irripetibili. Noi vi salutiamo con la divisione, vi diamo appuntamento la prossima settimana sperando di essere di nuovo in quattro e non in tre e mezzo con Michela in piena forma, o solamente in tre perché io non ci sarò più purtroppo, e vi diamo appuntamento la settimana prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao,
good night and good luck.